yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Ben ritrovati su Yesterday Papers. Io sono Federico Giusti e oggi parleremo delle scellerate scelte che hanno portato in questi anni all'erosione del potere di acquisto. E lo facciamo partendo da un dato. Per alcuni osservatori, le classi popolari spenderebbero troppo in generi di prima necessità, delle utenze, nell'affitto e nel mutuo. Dati ci dicono che spendono circa il 70% del loro reddito complessivo, ma non si dice invece che il costo della vita è schizzato alle stelle e il potere di acquisto dei salari e delle pensioni invece risulta in continua perdita da almeno un trentennio. Se poi volessimo cercare dei dati a supporto delle nostre analisi, dovremmo andare ad attingere dalla Banca Europea, dalla Banca d'Italia e comprenderemo meglio il divario salariale ed economico. Le fasce medio-alte spendono meno in proporzione per utenze, spese al supermercato, affitto, mutuo, semplicemente perché guadagnano di più. E spendono comunque sempre un 50% rispetto al 70% delle classi popolari. Il divario del potere di acquisto è evidente, come del resto sono palesi gli aumenti fotografati anche dall'Istat dei costi di tariffe, mutui, generi di prima necessità e anche le spese mediche, perché è innegabile che avendo delle file interminabili, delle file di attesa per avere delle prestazioni sanitarie, spesso il cittadino si deve rivolgere al privato con un elevato costo rispetto a quello che invece sarebbe se si rivolgesse al servizio pubblico. E anche avere tagliato la spesa sanitaria e la spesa sociale in generale è uno dei fattori scatenanti della perdita del potere di acquisto. Non è tuttavia vero che la perdita del potere di acquisto sia anche attribuibile essenzialmente al fatto che i salari e le pensioni si adeguino in ritardo al costo della vita. È una mezza verità. Il ragionamento invece indispensabile è ben altro, ossia che ogni automatico adeguamento al costo della vita è stato cancellato per volontà politica e soprattutto per contenere la spesa pubblica. Hanno cancellato la scala mobile, hanno eliminato ogni meccanismo automatico di adeguamento al costo della vita. E oggi tocchiamo anche con mano la mostruosità dei provvedimenti politici adottati a livello comunitario, a livello italiano negli ultimi 30 anni. Fatto sta che sempre negli ultimi 30 anni i salari italiani risultano deficitari rispetto a quelli anche di tanti altri paesi europei. Siamo il paese nel quale i salari sono cresciuti meno in termini assoluti. Ma anche sottoscrivendo i contratti alla loro regolare scadenza, la perdita sarebbe ugualmente presente, magari un pochino più contenuta. E poi, se volessimo anche essere concreti, potremmo anche dire che la miseria dell'indennità di vacanza contrattuale non andrebbe decurtata dai futuri aumenti contrattuali. Io ti do 12-13 euro di indennità di vacanza contrattuale, poi al momento in cui si sigla il rinnovo contrattuale, i soldi comunque sono decurtati, diciamo, da quanto arriverai a percepire in virtù di questo rinnovo contrattuale. Ecco, se volessimo essere concreti, dovremmo dire che questi soldi, l'indennità di vacanza contrattuale, magari anche da accrescere, dovrebbero essere una compensazione senza togliere il loro ammontare dai futuri aumenti contrattuali. Altro aspetto importante è che è vero che i contratti sono siglati con anni di ritardo rispetto alla loro naturale scadenza, ma è anche vero che i meccanismi con i quali questi aumenti contrattuali sono stati calcolati, il codice IPCA, sono assolutamente iniqui ed escludono in partenza un effettivo recupero del potere di acquisto nel frattempo perduto. E anche in questo caso le scelte dei governi, quello nazionale e a livello comunitario, sono state scellerate su sollecitazione dei datori di lavoro, dei poteri economici e finanziari dominanti, e sono state scelte che hanno impoverito il potere di acquisto. Poi altri ragionamenti andrebbero fatti, ci siamo già soffermati, per esempio sulla rivalutazione parziale del governo Meloni delle pensioni, ma nessuno parla oggi del sistema contributivo. Se io faccio un calcolo di tutti i contributi con il modello contributivo, ecco, l'ultima busta paga sarà del 40% superiore al primo assegno previdenziale percepito. Si va in pensione di fatto perdendo il 40% di quello che guadagnavamo fino all'ultimo mese nell'attività lavorativa. Che poi l'inflazione sia un fattore negativo per il potere di acquisto è cosa risaputa, ma dovremmo anche chiederci se le scelte per contenere la spinta inflazionistica adottate negli ultimi anni non siano state alla fine scellerate, perché hanno limitato la domanda e decretando al contempo dinamiche salariali a ribasso. Di questi argomenti gli economisti e mainstream non parlano mai. Ogni studio, ogni ricerca pubblicata guarda solo agli effetti dell'inflazione sul costo della vita, come abbiamo letto su un testo reperibile, ahimè, soltanto in lingua inglese della Banca d'Italia. Ciascuno dovrebbe svolgere il proprio compito, evitando che i sindacalisti, ad esempio, si improvvisino nel ruolo di saccenti cantori del nulla o di economisti da strapazzo. Blanchard, del resto, che di economia se ne capisce, ha pubblicato un tweet recentemente che merita di essere letto in versione integrale. Un punto che spesso si perde nelle discussioni sull'inflazione e sulla politica della banca centrale: l'inflazione è fondamentalmente l'esito del conflitto distributivo tra imprese, lavoratori e contribuenti. Si interrompe solo quando i vari attori sono costretti ad accettare l'esito. Che cosa vuol dire questo? Che c'è bisogno di lotta di classe, c'è bisogno che il sindacato torni a fare il suo lavoro, quello del conflitto, e che non si limiti ad accettare le regole imposte dalla controparte che hanno decretato una perdita del potere di acquisto dei salari e delle pensioni, e che torni anche non a difendere a parole la sanità pubblica o la previdenza pubblica, per poi invece dedicarsi quasi esclusivamente alla previdenza e alla sanità integrativa, ma che torni realmente a ribadire che le cause della perdita di potere di acquisto non sono solo attribuibili all'inflazione, peraltro alimentata dalla guerra in corso e dalla forsennata corsa verso gli armamenti e le spese militari dei governi europei, ma dovrebbe anche dedicarsi a tutti quei meccanismi che hanno decretato la perdita del potere di acquisto: l'assenza della scala mobile, una sanità sempre più privatizzata, un sistema sociale carente e incapace, per esempio, di assicurare alle donne un ingresso nel mondo del lavoro. Si è parlato negli ultimi giorni di dimissioni volontarie. Ebbene, molte donne hanno rinunciato ai loro part-time perché le spese che dovrebbero sostenere per la cura dei figli e per assistere un anziano sarebbero decisamente maggiori di quel salario da fame che percepiscono per il loro contratto involontario di part-time. Quindi abbiamo bisogno di ripristinare un po' di chiarezza, ma soprattutto di fare delle scelte chiare, l'esatto contrario di quello che è accaduto negli ultimi anni. Un saluto a tutte e a tutti da Federico Giusti, a risentirci.
Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.